Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata, amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ospita Don Bernardo Suate, responsabile del programma portoghese della Radio Vaticana. Don Bernardo è stato per 10 anni direttore di Signis, l'Associazione Cattolica Mondiale per la Comunicazione, e ci parla della realtà della stampa nel suo paese, il Mozambico.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Don Bernardo Suate, qual è la storia dei media cattolici in Mozambico, specialmente dopo il ritorno a una relativa libertà di espressione?
Prima di tutto devo ringraziare per questa opportunità che mi danno di parlare qualcosa sui media nel mio paese, che è il Mozambico. La storia è lunga, viene dai tempi già coloniali, perché c'era già ai tempi dei portoghesi, c'era la radio che trasmetteva a livello di tutto il Mozambico e c'era qualche rivista in quei tempi. C'erano anche almeno qualche timidi inizi dei bollettini diocesani e parrocchiali, ma sicuramente una presenza più forte dei media cattolici nel Mozambico viene dopo l'indipendenza. Certo, nei primi anni di indipendenza la situazione della Chiesa non era facile, non soltanto per la Chiesa, ma anche per tutte le altre religioni, era difficile e non si poteva pensare neanche sognare a una presenza, diciamo così, privata di mezzi di comunicazione, né radio e tantomeno la stampa. Ma dalla seconda metà degli anni Ottanta, del secolo scorso possiamo dire, c'è stato veramente un passo molto importante verso la libertà o la liberalizzazione dei media in Mozambico. Sono nate le testate private, di giornali privati, indipendenti, sia proprio così in carta stampata, sia anche formato elettronico, che sono tuttora ad oggi. Ma a livello della Chiesa Cattolica, dalla prima Assemblea Nazionale di Pastorale, che è avvenuta nel 1977, dunque a 2 anni dall'indipendenza, la questione dell'informazione e la questione soprattutto della formazione dei ministri dell'evangelizzazione è stata molto dibattuta e è stata molto sottolineata, perché all'indipendenza tanti missionari che erano stranieri e soprattutto portoghesi erano andati via e non c'erano tanti sacerdoti nelle comunità, nelle tante comunità sparse per il paese.
Sono gli anni in cui è stata fondata Vida Nuova.
Sì, proprio così, è quello che volevo dire, no? Perché c'era il bisogno di trovare un modo per l'evangelizzazione nelle piccole comunità cristiane. Allora, si è deciso di potenziare di più quelle iniziative che c'erano già nelle 3 regioni pastorali in Mozambico. La regione nord, con sede a Nampula, e che aveva un centro catechetico che già veniva dagli anni coloniali, è stato deciso di potenziare questa rivista Vida Nova, che è al nord. Al centro c'era un'altra rivista, che poi non è andato molto molto così forte come Vida Nova, e al sud anche con la rivista Sinal. Dunque, questo era un modo di, diciamo così, potenziare, di venire incontro al bisogno delle comunità, perché i sacerdoti non ce n'erano tanti, allora c'era tanto apostolato, tanta pastorale, tanta catechesi, ma ad opera dei laici.
Quindi nelle diocesi oggi c'è una struttura mediatica per la diffusione della vita della Chiesa.
Certo, oggi la situazione è molto cambiata. Certo che non tutte le diocesi, le 12 diocesi in Mozambico, hanno per esempio una rivista o una stazione cattolica di radio, ma sicuramente un bollettino diocesano, questo c'è in tutte le diocesi. Ma tante diocesi, per esempio tra le 12 diocesi, 8 hanno una stazione cattolica, hanno una radio cattolica, e poi la radio parla nelle lingue locali, no?
Allora, ecco, la gente, appunto, c'è anche la questione delle lingue locali,
certo.
Quante sono?
Le lingue ufficialmente, secondo una ricerca dell'università, sarebbero 22-23 lingue diverse nel Mozambico, ma poi ci sono i dialetti, allora saranno decine di lingue, no? Ogni regione, più o meno con differenze dialettali, la radio trasmette nella lingua in cui la gente può seguire.
Sì, a differenza della stampa scritta, che è tutta scritta in portoghese.
Sì.
E quindi c'è anche una differenza culturale.
C'è una differenza culturale.
Queste radio e queste testate di stampa scritta hanno una capacità di collaborazione fra loro?
Tanta collaborazione. La prima collaborazione è proprio nella formazione del personale. Per esempio, tra queste radio, diciamo così, ci sono quelle con una lunga esperienza, come per esempio Radio Pax a Beira, che è quella che ha preso possesso della radio che c'era già prima dell'indipendenza. Dunque ha una storia, anche una professionalità,
ecco.
Sì, abbastanza grande. Radio Incontro a Nampula, anche il mondo di ascoltatori quasi che compete con la radio nazionale, così come la radio a Nacala. Dunque le radio che sono così avanti nella preparazione, nell'amministrazione, nella direzione, anche nella consistenza dei programmi che trasmettono, aiutano le altre, accettano dei giovani che vengono lì per una settimana, due settimane, così imparano sul posto come organizzare, come andare avanti con la loro radio. C'è questa collaborazione che è tanto tanto importante.
Don Suate, sì. La ringrazio molto per questa conversazione.
Prego. Come dicevo all'inizio, chi ringrazio sono io, che ho avuto modo di far vedere un po' la nostra realtà ecclesiale e anche di comunicazione in Mozambico. Grazie.
Sfogliando
la stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Vi ricordo che Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora cambiamo argomento e ascoltiamo una testimonianza che viene dal Medio Oriente. Padre Vito Magno ha intervistato Monsignor Antonio Ayvazian, capo spirituale degli armeni cattolici dell'Alta Mesopotamia.
Padre Antonio Ayvazian, in quale regione della Siria è capo spirituale degli armeni cattolici?
Nord-est della Siria, tra l'Iraq e la Turchia. Il centro della diocesi è Kamshini. Siamo quasi 155.000, ma nelle città formiamo la maggioranza, con le chiese, scuole, centri di catechismo, oratori, c'è di tutto.
Condizioni di vita difficili per gli abitanti?
Molto. Adesso centinaia di migliaia di cristiani hanno lasciato il paese perché sono stati anche purtroppo presi come ostaggi e dovevano pagare somme veramente enormi per essere liberati. Allora per paura hanno lasciato il paese, e casomai se domani tornasse la pace, io sono sicuro che centinaia di migliaia di cristiani ritornerebbero in Siria.
Intanto dove si dirigono?
Una parte è partita nel Libano, ma dal Libano perché non possono rimanere tanto, sono andati in Armenia, nella Svezia, in Germania, in Olanda, diciamo una minoranza anche in Francia, ma pochissima. In Italia ci sono dozzine di famiglie, ma il resto soprattutto verso la Svezia, la Germania, la Olanda e l'Armenia.
Ha avuto modo di visitare i campi profughi?
Certo, l'Armenia ha rifiutato di avere campi di profughi. Ha dato case e ha chiesto alla Chiesa di accogliere queste famiglie nelle chiese, nei conventi, che è stato fatto. Tutte le case sono piene di profughi e lo Stato ha aperto scuole con programma siriano in arabo, di modo che i ragazzi si presentino agli esami nella lingua araba e secondo il programma in vigore in Siria.
Nella 27esima domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 17 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio Rosini.
Ecco, questo breve testo, tutto sommato, andrebbe contestualizzato ancora meglio nei versetti del capitolo 17esimo che lo precedono, perché parlano del perdono incondizionato che i discepoli si devono dare fra di loro. Ed è per questo che gli apostoli dicono al Signore: accresci la nostra fede, perché il compito è veramente arduo, perdonare sempre e comunque, in ogni caso, i fratelli, ogni volta che ci chiedono perdono, ogni volta che ammettono la loro colpa, non è un compito semplice. Ecco, però è semplicemente un'occasione per parlare bene, un pochino, seriamente, della fede. Questo testo smonta la domanda dei discepoli. I discepoli fanno una preghiera: accresci in noi la fede, aumentare la fede. Si parla di una quantità. Ecco, Gesù dice: se aveste fede quanto un granello di senape, che come molte volte si è ricordato è un seme di una piccolezza quasi infinitesimale, cioè si vede con difficoltà, potreste dire a questo gesto: sradica e va a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Cioè stiamo parlando di un atto impossibile. Allora, la fede, quindi, non va misurata in quanto quantità. Cioè, aumentare la fede. Il problema non è aumentare la fede, perché la fede che cos'è? La fede è un rapporto, la fede è una relazione. Non esiste la fede per se stessa. Noi purtroppo dobbiamo riscattarci da certe volgarizzazioni, diciamo così, dei concetti cristiani, certi approcci un po' troppo faciloni rispetto a quello che sono cose così grosse come una virtù teologale, la fede che dà la vita nuova, che dà la vita di Cristo, che fa pulsare nella nostra esistenza la natura di figli di Dio. Non è roba che si misura a chili, ma soprattutto non è una cosa che io ho. Cioè, io non è che ho la fede nel senso di avere una qualità intrinseca. Io sto dove sto e ho in una tasca esistenziale, in una parte del mio essere, una cosa che si chiama fede. No, io cammino nella fede, agisco nella fede, oppure non lo sto facendo, perché la fede, ripeto, è un rapporto. La fede è fede in Dio. ne consegue anche una fede nelle verità che Dio ci dice, ma fondamentalmente è un rapporto personale. Noi pensiamo spesso che la fede sia una quantità di nozioni da ritenere nella testa e ritenere vere e considerare vere. No, non è questo. Quelle sono semplicemente conseguenze, anche se poi ci sarà una precisione, ci sarà bisogno che la Chiesa ci aiuti a capire se abbiamo creduto bene, se abbiamo creduto nel Dio giusto, verificando ciò che noi deduciamo dal nostro rapporto con Dio. Ma la fede è nell'atto di entrare in rapporto con questo padrone. Ecco che viene questa parabola dove ci si identifica con uno schiavo, con un servo che termina un tipo di lavoro e quando rientra non è che va a riposarsi, cambia lavoro e va a fare un altro lavoro. Perché? Perché è così questa storia? Beh, ripeto che un pochino ci aiuta meglio capire questo Vangelo, se noi vediamo un po' prima i versetti precedenti, dove appunto i discepoli sono chiamati a qualcosa di molto serio, come abbiamo già detto, che è quello del perdono incondizionato da dare ai fratelli. Qualche cosa che sa di andare oltre il limite. Io faccio un lavoro e ho questa logica, termino di fare questo lavoro, ho terminato, ho chiuso, non ho più da farlo. Invece uno schiavo ha questo tipo di realtà. Se termina un lavoro è perché ne comincia un altro. Ecco, stando attenti a non rendere questa analogia troppo stringente, lasciandola per come è una parabola che richiede qualcosa di un po' più grosso, una relazione per essere pienamente compresa, cioè un'esperienza concreta che gli dia carne, gli dia senso, ecco, la realtà è che non è la nostra fede arriva fino a qui, adesso qui mi fermo, t'ho servito fino a questo punto e adesso, se permetti, vado in blackout. Noi abbiamo una fede con le apnee, molto spesso, cioè io ho fede in queste cose della mia vita, ho, diciamo così, questo tipo di situazioni in cui io mi oriento a Dio, mi apro alla sua provvidenza, credo nel Signore Gesù Cristo, invoco lo Spirito Santo, entro nella logica della Santissima Trinità, però poi ci sono delle cose, che sto guidando la macchina, sto facendo la fila alla posta, sto affrontando il pagamento di un mutuo, e quelle cose che c'entra, cioè lì ho già fatte le cose cristiane. Ho finito il lavoro. No, non finisce il lavoro. E non è che non finisce perché semplicemente una persona è tenuto a stare sempre al servizio, perché ripetiamo che questa è un'analogia. Perché che cosa è di me se non sto basato in Cristo? Che cosa ne è della mia vita se io non sto nella fede? Quando torno dal lavoro inizia un altro rapporto con Dio. Ho avuto un rapporto con Dio in quel tipo di servizio, ecco che entro in un'altra cosa. Noi aspettiamo il momento del possesso. I discepoli hanno chiesto: aumenta la nostra fede, cioè dai, dammi un momento in cui io arrivo e ce l'ho, basta, è fatta, non devo crescere più. Nella fede si deve crescere sempre. Nella fede si è in un dinamismo, è come se un atleta raggiunto un risultato, un record, da quel momento non si allena più, perché lui tanto quel risultato l'ha raggiunto, perché da quel momento lo raggiungerà sempre. No, non è vero per niente. La vita è costante crescita, costante evoluzione, costante scoperta. E allora mi è successo un fatto in cui io mi sono dovuto fidare di Dio. Che me ne succederà per caso un altro in cui non devo? Esiste per caso quel momento della vita in cui io posso mettere Dio tra parentesi e vivere di mio a prescindere da Lui? Bah, se esiste questa zona della mia vita, deve essere una zona piuttosto brutta, deve essere una zona piuttosto mediocre. Certo che vado di servizio in servizio, ma questo, se mi spossa questa idea, vuol dire che non conosco Dio, vuol dire che faccio le cose senza avere la vita sua, senza avere quello che c'è nel servizio di Cristo. Quando noi da un servizio passiamo a un altro servizio. Se stiamo servendo il Dio vero, passiamo di gioia in gioia, passiamo di allegria, di scoperta, di consolazione in consolazione. Se invece il mio servizio deve finire a un certo punto, io torno a casa e basta, non mi puoi chiedere di più, vuol dire che io l'ho fatto sopra le forze quel servizio e che io sto in una relazione con Dio che è basata sui miei muscoli, basata sulla mia coerenza, e non mi serve a molto questo, questa non salva, questa, la mia coerenza non va oltre la morte, va oltre la morte la grazia di Dio, va oltre la morte la relazione con Dio, allora la mia coerenza diventa pure santa magari, diventa pure qualcosa di meraviglioso, perché è una coerenza che è semplicemente una strumentazione che uso all'interno di una cosa che è lo straordinario di una bellezza che io sperimento. Se una persona fa un servizio e lo fa con la necessità di interromperlo a ritmi regolari, perché non ce la può fare a farlo continuamente o passare da quel servizio a un altro servizio, c'è qualcosa che non quadra in quel servizio, non in sé nel servizio, ma nel rapporto che c'è nascosto in quel servizio con Dio. Probabilmente non c'è una consegna totale di noi a Dio. Quando è il momento in cui ci siamo consegnati completamente in una relazione di fede con Dio? Quando non abbiamo più nulla da difendere. Se ci siamo consegnati, non abbiamo più nulla di nostro, va da sé. Conseguentemente, questa zona della pausa, questa zona per cui torni a casa e dici, ma mica mi chiederai, ma se mi sono fidato di Dio, io ho sperimentato lo straordinario, il bello di Dio. Se me lo chiedi ancora, io andrò a sperimentare il bello e lo straordinario. Non è vero per niente che io debba fare esperienza della Pasqua del Signore, cingermi la veste, qui si dice, no? Stringiti la veste ai fianchi e servimi. È un po' un'espressione pasquale. Il popolo ebraico dovrà celebrare la Pasqua con i fianchi cinti, cioè pronto a partire. Essere pronti a partire non è essere, non so, quanto dotati di forza di volontà, ma sapere che cosa è quello a cui Dio ci chiama è sempre bellezza, è sempre gioia, è sempre novità, è sempre resurrezione.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Vi ricordo anche che è possibile riascoltare questo programma on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.